Cosa succede quando si rende l'uomo meno di quello che è? Cosa accade quando si decide che le persone possono essere deumanizzate? Oggi andiamo a affrontare esattamente questo. Esiste un processo nel corso della storia umana per la quale si decide se altre persone sono uguali o inferiori. Lo abbiamo visto in parte con il razzismo e adesso lo riaffrontiamo in un discorso molto più profondo che arriva a toccare persino temi attuali. Da logiche di guerra a idee religiose o politiche, a sistema con il quale semplificare e ridurre qualunque discussione, la disumanizzazione è assolutamente presente e purtroppo chiaramente ancora in salute.
Molti di voi non vivranno a lungo per restare nella fanteria mobile. Il guaio è che non siete abbastanza in gamba così come siete. Mani sui fianchi! Su il mento! Io sono il vostro istruttore sergente di carriera Zim, dentro quello stomaco! Piedi uniti! Dovevate capitare proprio con me. Che branco di scimmie. No, anzi, le scimmie sono meglio di voi. Non ho mai visto in vita mia un... Ti sembro divertente? Ti faccio ridere? Mi hai preso per un comico?
Mi scusi.
La prima e l'ultima parola che deve uscire da quelle fogne puzzolenti deve essere signore! Mi avete capito?
Signore, sì, signore.
Vedi quell'armeria? Un giro di corsa. Corri, ho detto! Corri, corri, corri! Bronski, tieni il passo!
Muoversi!
Ogni volta che pensate che sono troppo duro, ogni volta che pensate che sono ingiusto, ogni volta che vi manca la mammina, andatevene! Firmate il modulo a 12:40, prendete la vostra roba e imboccate il viale del fallimento! Mi avete capito bene?
Signore, sì, signore!
Patetici! Chissà se fra tutti voi mettete insieme almeno una manciata di fegato. Allora, chi di voi pensa di avere i requisiti per sbattermi al tappeto?
Signore!
Che ci si creda o no, la disumanizzazione è un principio che viene molto utilizzato. È presente fin dall'antichità, ma è assolutamente presente ancora oggi. Ha una sua presa, una sua presenza, una sua innegabilità a svariati livelli. Naturalmente l'ambito militare la vedrà come uno dei suoi strumenti principali. Questo perché il primo principio della disumanizzazione è eliminare l'empatia. Perché l'empatia è nemica dell'ubbidienza. Lev Tolstoi disse: se provi dolore vuol dire che sei vivo, se senti il dolore di qualcun altro vuol dire che sei umano. E fin dall'antichità questo punto, questo argomento era fondamentale. Poche cose uniscono e scatenano gli uomini come il sapere che le proprie azioni sono impunite. E cosa ti rende più impunito di sapere che ciò che stai colpendo non è un altro uomo? Non è qualcosa che ti dovrebbe muovere compassione o empatia alcuna. Se posso ridurre chi ho di fronte a meno di quello che sono io, cosa può davvero fermarmi? Praticamente nessuno. Questo fu uno dei motori che permise la creazione dello schiavismo e che permise la creazione di eserciti dotati di quella mentalità, di quella, diciamo, agilità morale, per utilizzare un termine schifosamente moderno, che gli tornasse utile a completare i propri obiettivi senza batter ciglio. Ne sanno qualcosa sicuramente i babilonesi, i quali ebbero come primi l'idea giunta storicamente a noi, effettivamente tangibile, del ridurre i propri nemici a qualcosa da considerare meno che persone, considerando l'idea persino di distruggere le loro anime. Non era solo ucciderli fisicamente, era cancellarli totalmente da qualsiasi cosa, da qualsiasi memoria. Una condanna che poi in seguito conosceremo come damnatio memoriae. Tutta l'antichità in effetti è fortemente caratterizzata da questa mentalità. Decidere chi è umano e chi non lo è fondamentale nelle grandi società antiche che sono sopravvissute per molto tempo, come per esempio quell'egizia. Questo serve non solo a far rendere i membri di quella società, i sudditi, degli individui che possono essere fieri della loro appartenenza, ma anche poterli mobilitare mentalmente e nell'azione a compiere atti efferati e brutali ed accettare il meccanismo economico-sociale dello schiavismo, il quale funziona a certi livelli proprio perché lo schiavo non è una perdita così grave, non è una perdita umana, è uno strumento, e in quanto tale non è un così grave problema impiegarlo. Non sta succedendo niente a nessuno, perché quelli sono nessuno. Questo meccanismo verrà strettamente regolamentato e mantenuto anche nella società ellenica, che per quanto cercherà di essere illuminata sotto certi aspetti, non farà minimamente abbandono dello schiavismo e rimarrà invece sorpresa della società romana che è in grado di concedere la libertà ad uno schiavo, il quale cancella totalmente il proprio passato. Questo punto, questi insieme di situazioni ci raccontano di un passato nella quale sapersi identificare come uomini e sapere identificare cosa non lo fosse era un principio fondamentale, e lo era anche, diciamo, all'interno dell'intelligenza. Un filosofo, un tipico filosofo classico, per poter conoscere ed identificare l'uomo doveva anche osservare ciò che la società non riteneva essere tale. Se da un certo punto di vista in questo si gioca anche di mezzo quella che era la propaganda politica, naturalmente considerarsi ateniesi superiori a coloro che non lo sono, osservandoli nelle loro miserie e condannandoli come inferiori, e ad un certo punto, quando si sconfiggono queste popolazioni, condannandoli anche allo schiavismo. Questo sicuramente giocava una sua parte. Dall'altra parte, in quel mondo antico, in quel contesto innegabilmente storicamente fatto a quel modo, per un filosofo osservare lo schiavo, la non persona, era un negativo necessario per poter dire che cos'è la persona, che cos'è l'uomo, che cos'è l'intelligenza, che cos'è la libertà d'azione, che cos'è la consapevolezza. È uno dei risvolti oscuri della filosofia? Potremmo dire di sì. È uno dei passaggi storici innegabili? Assolutamente sì. Non possiamo staccare queste due parti e fare finta che una delle due non esista nell'evoluzione del discorso, della comprensione dell'uomo e dell'umanità in sé. L'antichità era in questo modo, e solo accettando questa base possiamo iniziare a comprendere questo discorso e le sue estreme correlazioni e conseguenze.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
inopportuna la paura per una cultura diversa. Chi su di me riversa la sua follia perversa, arriva al punto che quando mi vede sterza, vuole mettermi sotto sto signor rotto, che si fa vanto del santo attaccato sul cruscotto. Non ha capito che sono disposto a stare sotto solamente quando fotto.
Torna al tuo paese, sei diverso.
Impossibile, vengo dall'universo. La rotto perso, che vuoi che ti dica? Tu sei nato qui perché qui da partorito una fica.
In che saresti il migliore? Fammi il favore, compare. Qui non c'è affare che tu possa meritare.
Sei confinato ma nel tuo stato mentale. Io sono lunatico e pratico, dove cazzo mi pare?
Io non sono nero, io non sono bianco. Io non sono attivo, io non sono stanco. Io non provengo da nazione alcuna. Io sì, io vengo dalla luna. Io non sono sano, io non sono pazzo. Io non sono vero, io non sono falso. Io non ti porto iella né fortuna. Io sì, ti porto sulla luna.
Fa pompiglio come Numa. Dici che sono brutto, che puzzo come un ratto, ma sei un coatto e soprattutto non sei Paul Newman. Non mi prende che ti striscio la tua fiction. Io piscio su tuo show che fila liscio come il Truman. Ho nostalgia della mia luna leggera. Ricordo una sera le stelle di una bandiera. Ma era una speranza, era una frontiera. Era la primavera di una nuova era. Era
stupido, ti riempiamo di ninnoli da subito in cambio del tuo stato di libero subito.
No, è una proposta inopportuna. Dividi la terra, uomo, io voglio la luna.
Io non sono nero, io non sono bianco. Io non sono attivo, io non sono stanco. Io non provengo da nazione alcuna. Io sì, io vengo dalla luna. Io non sono sano, io non sono pazzo. Io non sono vero, io non sono falso. Io non ti porto iella né fortuna. Io sì, ti porto sulla luna.
Con l'avanzare e il cambiamento della società, questa meccanica, il disumanizzare, diventa un tassello fondamentale del governo. Per governare bisogna non avere empatia nei confronti della popolazione. Questa è una forte mentalità nel Medioevo europeo. Non in tutto, ma in una buona parte sì. E questo perché chi governa, se prova sulla propria pelle i problemi, i dolori, i dispiaceri, ciò che rende umano, che la popolazione più vasta, la plebe, percepisce, non sarebbe un buon governante. Empatia come nemico dell'ubbidienza, come nemico dell'efficienza. Questo è uno di quei punti che rimarrà saldo per molto tempo all'interno delle meccaniche di governo del mondo europeo fino al secolo dei lumi e anche dopo. Questo è uno di quei tipi di disumanizzazione che è rimasta strisciante ed è diventata soprattutto accettata, perché ordinava la società, ognuno al proprio posto, e alcuni non sono persone, sono strumenti, esseri più semplici, quali funzionano meglio se non considerati come gli altri individui e come tali non degni di igiene, non degni di sicurezza personale, non degni di istruzione, non degni di protezione. Questo permetteva di limitare tutta una serie di rischi, di limitare tutta una serie di spese nel momento in cui questi individui non sono persone, sono proprietà, sono oggetti, sono cose che possono essere spostate. Ma questo va in conflitto con quelle che invece sono le dottrine di quel tempo. E qui iniziamo a vedere come la disumanizzazione, per la prima volta in molto tempo, non trova soltanto i problemi dei filosofi che nel corso del tempo hanno anche cercato di condannare i comportamenti disumanizzanti. Se ben chiaro, non avviene soltanto una disumanizzazione nel corso dei secoli accettata come strumento efficace, ma anche essa viene messa in discussione, ma sempre spesso da un'intelligenza, da dei gruppi, delle piccole voci che discutono tra loro. Con l'Europa medievale si va a toccare un attrito che nasce da una situazione precedente. Dobbiamo per forza parlare del momento in cui il cristianesimo decide di riscrivere che cos'è l'uomo. Nella visione di San Paolo, l'uomo essenzialmente è un essere incompleto, imperfetto e sbagliato, fin da principio. Peccatore, il quale quasi non ha scopo di essere al mondo, se non per essere salvato, ovviamente, dalla parola di Cristo. Questo getta subito l'idea che tutti quanti non sono persone se non accettano la nuova religione, se non accettano il credo cristiano. E che la condizione dell'uomo è fallace fin dall'inizio. Solo questo fondamentale passaggio permette di creare quella linea di demarcazione tra l'essere uomo e l'essere bestia. E negli anni dell'espansionismo cristiano, questo va a toccare e colpire tutta la società precedente, indiscriminatamente. Non importa quanto saggi fossero i filosofi greci, non importa quanto grandi fossero i generali o i politici romani, non importa quanto complesse fossero le altre culture, non erano cristiane, come tali non erano umane. Solo attraverso l'accettazione del Cristo esiste l'umanità. Tutto ciò che è prima è essenzialmente un insieme di animali sbagliati che hanno fatto delle cose prive di un vero valore. Naturalmente in seguito il cristianesimo si trova a aver fatto troppa terra bruciata intorno a sé di troppe cose e quindi cerca di integrare quanto più elementi importanti della società all'interno del proprio credo per avere quelle basi necessarie a poter costruire governo, poter costruire società, poter costruire economia, poter costruire forza militare. Perché ovviamente non solo di conversioni poteva avere le sue vittorie. Ma mantiene assolutamente viva l'idea che con tutti coloro che non accettano questa visione del mondo non sono persone e come tale possono essere colpite e distrutte. E quindi abbiamo comportamenti come la crociata al nord, crociata costruita contro popoli d'Europa non cristiani, indegni di essere considerati umani, in dubbio che abbiano persino un'anima. Sempre nella dottrina di San Paolo, l'uomo di per sé non ha un'anima, ce l'ha nel momento in cui accetta Dio, non prima. E questo porta anche a un'altra serie di considerazioni. E questo porterà anche ad un altro problema. Quando allora siamo tutti fatti cristiani, com'è che ci sono alcuni che sono cristiani di più, che hanno l'anima migliore? Entriamo in un discorso che diventa complicato. La disumanizzazione, che aveva funzionato come struttura per stabilire il cristianesimo come religione dominante e che aveva permesso lo stabilire della casta nobiliare come quella essenzialmente governante, incontrava il problema ideologico che tecnicamente ogni cristiano è fratello e sono tutti uguali. Ma com'è che non siamo tutti uguali se alcuni sono di più e altri sono di meno? È l'inizio della grande separazione in stati che all'interno poi della Francia regnante pre-rivoluzionaria sarà persino visibile nei cosiddetti tre stati, primo, secondo e terzo. Ma prima di arrivare a quello, dobbiamo osservare come questo principio disumanizzante, e se da un lato incontrerà degli ostacoli, dall'altra parte invece verrà profondamente promosso e si farà fatica a farlo sparire. Non tanto come sistema di ordinamento della società, ma come meccanismo che bisogna in qualche modo tenere da qualche parte. Il dibattito sul fatto che i cristiani dovrebbero essere tutti fratelli e quindi come tale non si può disumanizzare qualcuno non sparirà mai davvero e diventerà in seguito discussione ed esame della società in classi. Però, come dire, questa bomba è sempre lì a ticchettare. E dove la si può portare a esplodere? Visto che è un meccanismo sociale troppo utile. Perché giustifica. Permette di giustificare qualunque azione. Permette di giustificare qualunque aggressione. Qualunque forma di semplificazione dell'altro. Esso troverà il suo spazio più completo assoluto, ovviamente, nelle crociate. Abbiamo parlato della crociata contro crociata al nord, crociata contro i pagani, ma essa si proporrà anche naturalmente nelle crociate in Medio Oriente, la prima ma crociata in poi, quindi tutta la Terra Santa, nel quale identificare l'infedele come meno di un umano. E si nuovamente presenterà all'interno della sfera cristiana nel discorso delle eresie o delle varianti interne alla fede, con l'aggravante che il cristiano, dotato di anima, discernimento e salvato, ha volontariamente voltato le spalle a Dio, come tale si rende meno di un infedele che può ancora ricevere l'Eucarestia, può ancora ricevere il battesimo, può ancora ricevere la rivelazione della buona novella. Costui l'ha negata, ha deciso di essere meno di un uomo. E questo porterà assolutamente alla giustificazione di ogni e qualunque forma di violenza in tale direzione. Assolutamente non condannata, al punto tale che persino i documenti storici fanno fatica a identificare le persone colpite come tali. Si parla dell'azione fatta contro di loro, ma non si parla delle conseguenze su loro. Sono solo alcune voci di quei periodi che decidono di toccare questi argomenti da vicino, di volerli narrare nella loro brutalità, e di solito si tratta o di vittime o di, come dire, personaggi passanti nella storia che hanno deciso di documentarlo, mentre le voci ufficiali tendono a non farlo. Un esempio su tutti, la crociata contro gli Albigesi, quale è letteralmente raccontata come un trionfo della cristianità e un atto necessario di purga interna da chi l'ha perpetrata, e solo poche voci delle vittime raccontano precisamente che cosa è avvenuto e l'efferatezza di essa. E questa cosa ovviamente prenderà nuovamente velocità e presenza con l'arrivo della riforma protestante. Ma ovviamente non è solo qui. Questo meccanismo esplosivo, questo veleno a tempo che si è inserito all'interno della mentalità sociale del Medioevo fin dall'antichità e che si sta affinando, perché la storia affina i principi, non dimentica, troverà un altro spazio, inevitabilmente con l'espansione e la scoperta dell'America.
Finché sei in tempo tira e non sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro spera e tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa. La fregatura è che è sempre un altro che paga, c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga, però chissà come mai qualsiasi cosa accada, nel palazzo lontano nessuno fa una piega, serve una testa che cade, poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada, serve una testa che cade, poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada. per strada. Se vuoi tirare, tira, ma non sbagliare, mira. Probabilmente il bersaglio che vedi è solo la baglia di chi da dietro giura e ha la coscienza pura. Ma sotto quella vernice ci sono squallide mura. La dittatura c'è, ma non si sa dove sta. Non si vede da qua, non si vede da qua. La dittatura c'è, ma non si sa dove sta. Non si vede da qua, non si vede da qua.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa. Nella fondina tiene le carte lisa, quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa. Nella fondina tiene le carte lisa, e quando uccide non chiede scusa.
E se non hai morale, e se non hai passione, se nessun dubbio ti assale, perché la sola ragione che ti interessa avere è una ragione sociale. Soprattutto se hai qualche dannata guerra da fare, non farla nel mio nome, non farla nel mio nome, che non hai mai domandato la mia autorizzazione. Se ti difenderai, non farlo nel mio nome, che non hai mai domandato la mia opinione. Finché sentendo tira e non sbagliare mira,
sparagli Piero, sparagli cuore.
Finché sentendo tira e non sbagliare mira,
sparagli Piero, sparagli cuore.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa. Nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa. Nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha nome, non ha nemmeno religione. E potere non lo logora, il potere non lo logora.
Quindi c'è un nuovo mondo che viene scoperto e similmente al comportamento che ebbero i principi arabi di estrazione islamica quando si espansero verso l'Africa, considerando gli africani non illuminati, non toccati dalla parola di Dio, indegni del proprio controllo sulla propria terra, i colonizzatori europei avranno la stessa identica mentalità nei confronti delle popolazioni native nelle due Americhe.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Come ho detto, la storia affina, non dimentica. Il tipo di disumanizzazione applicato durante grande espansione all'interno delle due Americhe è qualcosa di ben più complesso di semplicemente queste persone ci sono inferiori, uccidiamole. Inizia a nascere un insieme di pratiche che sono più ampie e complesse, che hanno lo scopo di prendere le popolazioni locali e trasformarle, senza mai considerarle davvero umane, ma considerandole delle imitazioni di ciò che un umano è. Questo viene fatto con i tentativi di conversione forzata al cristianesimo, questo viene fatto ovviamente con la guerra, questo viene fatto con la distruzione specifica di oggetti e pratiche legate a quelle culture e con l'introduzione del falso benessere, ovvero benefici minori dell'appartenenza forzata al nuovo gruppo che comanda su quei territori, spacciati come progresso inevitabile o persino salvezza. Questo proviene dal fatto che nella dottrina cristiana esiste il principio di essere convertiti e salvati, e quindi questo deve avere uno specchio, deve riflettersi anche poi nella società in toto. ma comunque stiamo parlando di conquista e di disumanizzazione. Non bisogna considerare che questi individui possano essere considerati come gli altri esseri umani solo perché noi ci siamo abbassati a convertirli. Questo va nella mentalità dei colonizzatori. Si tratta esclusivamente del dovere che noi avevamo nei loro confronti. Questo è il paternalismo disumanizzante. Si trasforma il gestire gli altri come meno di persone in un compito morale e sociale. Una giustificazione. Una complessa giustificazione. Se non si avevano dubbi nell'era antica, nell'era del bronzo, nell'Egitto antico, qui invece bisogna giustificare, perché c'è stato un momento in cui si è cercato di avere un dubbio, in cui quella discussione c'è stata. E quindi bisogna trasformarla, bisogna distorcerla per poter permettere allo strumento della disumanizzazione di sopravvivere e prosperare e di poter essere trasmesso e utilizzato ed inevitabilmente nuovamente applicato con la grande tratta dei neri e l'importazione della manodopera schiavizzata dall'Africa. Questo è il frutto di un complesso modo di gestire tutto questo. È un modo di prendere il righello e decidere a tavolino dove sono i confini di ciò che è umano e dove invece vi è il regno delle bestie. E questo viene fatto geograficamente, umanamente, biologicamente, moralmente. Stiamo entrando nel periodo scientifico. È il momento in cui non basta credere, non basta ordinare, bisogna trovare le prove. Naturalmente qua stiamo utilizzando il termine scientifico da un punto di vista un pochettino più lato, non si tratta della nostra scienza moderna, si tratta della scienza dal punto di vista: ho trovato una prova, la ritengo come tale, posso ripetere la presenza di questa prova in altri casi, la accetto come tale, quindi ho fatto la scienza. Andiamo un attimo più agli albori. Ma tecnicamente siamo all'interno della scienza. Siamo all'interno di quella mentalità. Chi utilizzava questi metodi riteneva che nella sua analisi quegli elementi che considerava essere i pilastri dell'essere umani erano presenti o assenti, e quindi poteva identificare se qualcuno era umano o meno in un metodo tanto efficace quanto brutale. Ovviamente si tratta solo e sempre di giustificazioni a determinati atti, ma da un punto di vista storico stiamo iniziando a notare una complessa sofisticazione che ci dice che non si vuole abbandonare lo strumento della disumanizzazione, lo si vuole aggiornare, e che esso è permeante di un'intera mentalità sociale. Non è un modo di vedere le cose, ma uno strumento fondamentale che accompagna ideologie, metodi, politiche e governance. E questo ci dice moltissimo, vuol dire che questo metodo è destinato a permeare la società a più strati, a più livelli.
Machine gun. Does the V-curl remind you The man you love, six old men. What the hell you gonna kill them? Old time, who you gonna kill next?
I looked over Jordan, and what did I see? Sir, a U.S. Marine and a pilot different. I swam in your pools and lay under your palm trees. I looked in the eyes of the Indian who lay on the federal building steps. I threw the range finder over the hill. Saw the frontline boys popping their pills. Sick of the mess they find on their desert stage and the bravery of being out of range. Yeah, the question is fixed.
Oh man, what the hell you gonna kill next? Oh time, who you gonna kill next?
Però parlato principalmente della disumanizzazione come strumento che permette al potere di avere dei vantaggi, controllo, manodopera e via di questo passo. Però in realtà la disumanizzazione è un principio più vasto, proprio perché i principi storici sono comunque neutri, poi è ciò che fanno le persone che condanniamo o meno, e come tali essi si sviluppano anche in altre direzioni. In alcune culture disumanizzarsi era visto come un passaggio necessario su un percorso spirituale, se non addirittura come una condizione da raggiungere. Per esempio, alcune sette del buddismo estremo del Tibet del IV secolo cercano di disumanizzarsi completamente, di abbandonare tutto ciò che è uomo per accedere ad una dimensione totalmente diversa, nel quale non si è più limitati dal pensare, dal sentire, da esseri umani imperfetti, ma si cerca di trasformarsi in demoni, perché il demone è altresì al di sopra di tutta una serie di problemi, tutta una serie di manchevolezze, e a posto sotto il cielo nel grande disegno, se vogliamo vederla da questo punto di vista, cosa che portò questi individui a macchiarsi di spaventose violenze e aggiungere persino in alcuni casi ad atti di cannibalismo. Si tratta di una versione estrema della concezione del Bodhisattva, la mano del Buddha, la mano impietosa del Buddha. Se invece ci spostiamo in India, con la setta dei Taghi, essi commettevano degli efferati omicidi convinti di liberare degli individui finiti nella loro rete dal loro peso in questa incarnazione, in questa vita. E per compiere questo, il tipo di indottrinamento al quale venivano sottoposti li trasformava in molto meno che persone e li faceva concepire le proprie vittime come qualcosa che non era veramente qua. Il loro corpo era qua, ma loro non lo erano. E quindi come tale stavano solo uccidendo un corpo, ma non l'anima. Un principio complesso che si rispecchia in un'altra visione nei catari d'Europa. La setta dualista che prosperò principalmente in Francia e che fu distrutta dalle armate cattoliche, e la quale predicava il fatto che l'uomo è in una condizione di prigionia, il mondo è una prigione, governato da un malvagio dio, noto come Demiurgo, il dio del mondo materiale, assimilabile in una certa maniera al diavolo, è l'avversario, il nemico della spiritualità, e che il corpo è la prigione dell'anima, costretto a sentire un mondo fasullo dominato dagli inganni del Demiurgo. Questi inganni possono essere il dolore come possono essere il piacere, poiché la vera casa dell'uomo è lo spirito, la vera umanità è lo spirito, e abbandonare il corpo è fondamentale. E questo portava ad atteggiamenti come per esempio i suicidi di massa rituali, oppure il riprendere la condanna della natività che esisteva tra i primi cristiani, i quali ritenevano che figliare significava creare individui nati con il peccato e condannati al peccato, al mondo imperfetto. E per esempio i catari riprendevano questa mentalità celebrando le nascite con rituali funerari, o considerandoli qualcosa da da affrontare con le condoglianze. Queste mentalità sono rimaste da un certo punto di vista anche poi in altri movimenti settari e non nati dall'osservazione del catarismo. Quindi la disumanizzazione in alcune culture era un passaggio fondamentale. Anche le pratiche di sacrifici umani nella Mesoamerica, nelle svariate culture del Mesoamerica, ovviamente alcune nettamente più efferate di altre, erano mirate alla costruzione di una non persona, un intoccabile all'interno della loro società, il quale scopo era quello di essere sacrificato al tempio quando vi fosse arrivato il momento giusto. Una costruzione specifica di un non umano, il quale assungesse al compito di entrare in comunione con il divino con la propria morte. Questi sono alcuni esempi del fatto che comunque la disumanizzazione è un principio che si va a muovere a più livelli e a più possibilità della semplice struttura di potere e meccanismo di manifestazione di esso, come oppressione, come ordinamento sociale, bensì è qualcosa che l'umanità ha applicato anche altrove. Siamo di fronte completamente a quello che possiamo identificare come un meccanismo antropologico e che ironicamente è un meccanismo anti-antropologico nel momento in cui appunto il suo obiettivo è rimuovere ciò che è considerato umano nell'occhio dell'osservatore.
i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Il mondo moderno è arrivato ed è ovviamente molto complesso. Non si può più parlare di una serie di semplificazioni che in passato erano molto più facili. Se prima eravamo la popolazione che arrivava in un altro territorio e trovava la popolazione diversa e quindi in base alla religione o in base a come concepivamo la nostra società potevamo creare la disumanizzazione e la semplificazione, adesso siamo composti di parte di quelle popolazioni che sono state conquistate, ma soprattutto siamo composti di esperienze molto molto differenti. Questo è tanto vero in Europa quanto in America quanto in giro per il mondo. Quindi bisogna creare un nuovo livello di disumanizzazione, bisogna arrivare a toccare le scelte, quindi la politica. Ricordate quando vi dicevo che all'occhi dei cristiani medievali coloro che commettevano eresia erano molto peggiori dell'infedele? Perché di fronte alla salvezza gli avevano voltato le spalle? Con il XX secolo e i grandi scontri ideologici, questo si rivela nuovamente la carta vincente. Dipingere un'intera popolazione con la propria politica come il nemico che ha volontariamente scelto di essere contrari a noi, che potendo scegliere il bene ha scelto il male, è fondamentale. Serve per giustificare qualunque azione, ma soprattutto per riprendere in mano quel discorso del paternalismo. È il nostro dovere sociale e morale combattere questi individui che non sanno più quello che fanno. Corsi e ricorsi della storia, eh? E da questo punto di vista la propaganda diventa uno strumento che si affianca alla disumanizzazione. Se prima la disumanizzazione era un principio che era all'interno della società e veniva accettato ed applicato, adesso è un principio che è accorpato a pratiche politiche e militari. Siamo nel mondo moderno, ogni cosa viene codificata, non c'è più il caso e non si può parlare semplicemente di filosofia. Ora vi è il metodo e il metodo vince sopra le altre cose, perché è stretto e materiale e diretto e modulare e applicabile e scientifico, questa volta proprio in quel senso più vicino a noi, di fare prove, di identificare, di utilizzare. E con i due grandi conflitti mondiali e la conseguente guerra fredda osserviamo in toto la disumanizzazione diventare così raffinata da essere instillata nella popolazione in maniera permeante, invisibile e profonda. Tanto per cominciare, la si utilizza come valvola di sfogo che disinnesca i conflitti interni e li trasforma in conflitti esterni. Perché prendertela con il tuo vicino di casa nero, con il tuo collega di lavoro di un'altra etnia, quando te la puoi prendere e sparare al muso giallo? È sancito dallo Stato e la violenza legale. Semplicemente non è la legge che chiude un occhio, non è un invito di una piccola forza politica, è la legittimizzazione del fatto che quelli non sono persone, quindi puoi farlo. E questo avviene ovviamente nella Germania nazista e questo avviene ovviamente nel Giappone dell'asse, il quale decreta che un intero continente non è abitato da persone, dichiara l'Asia il suo parco divertimenti della violenza, dove si può fare qualunque cosa perché ciò che stai facendo non lo stai facendo ad esseri umani. Chi se ne frega? Siamo noi le persone, loro sono carne. E questo viene instillato ideologicamente, politicamente, scientificamente. Non si diventa un soldato se non si crede in questo. E per diventare un soldato devi diventare meno di una persona normale. E già, la disumanizzazione passa anche da lì. Cosa dicevo? L'empatia è nemico dell'ubbidienza e dell'efficienza. Quindi per creare soldati ubbidienti ed efficienti devo assicurarmi che essi non siano empatici, che essi non siano umani, all'interno degli standard che io ritengo essere utili. anche perché non mi devono diventare dei cani sciolti. Questo meccanismo è fondamentale e viene adottato con piglio moderno e scientifico da tutte le maggiori potenze del XX secolo. Senza girarci tanto intorno. Solo pochi considereranno di non arrivare a queste bassezze, ma alcuni dei grandi giocatori della storia lo faranno completamente, senza farsi troppo il problema. E sarà solo la fine della Seconda Guerra Mondiale a mettere in piedi un po' l'idea di fermare tutto questo. E questo sopravvive comunque poi anche in quelle che sono le disfatte sociali di tutto questo, nei rimasugli, nei veterani che vengono considerati meno degli altri cittadini. Il caso di chi tornò dal Vietnam. Una guerra che aveva insegnato ad un'intera generazione a disumanizzare un popolo considerato dei barbari della giungla e che quando torneranno saranno loro i non umani, le non persone, le ombre, al quale è vietato partecipare ai raduni, al quale non si fanno interviste, fino a casi estremi. E adesso veniamo invece a qualcosa di un pochettino più moderno. Come ho detto, bisogna saper giustificare. E quale migliore giustificazione per disumanizzare dei popoli se non la democrazia, la grande chiave di lettura? ...1983... parole di Ronald Reagan di fronte alla conferenza evangelista, in realtà un meccanismo politico religioso asservito a lui. Sì, preghiamo per la salvezza di tutti coloro che vivono in quell'oscurità totalitaria, preghiamo che scoprano la gioia di conoscere Dio, ma finché non lo faranno dobbiamo essere consapevoli che mentre predicano la supremazia dello Stato, dichiarano la sua onnipotenza sul singolo uomo e predicano il suo eventuale dominio su tutti i popoli della terra, sono al centro del male nel mondo moderno. ...1937 Winston Churchill alla Regal Conferenza per l'assegnazione del territorio della Palestina alla possibile etnia ebraica. Non credo sia stato commesso un male agli indiani d'America o agli aborigeni australiani. Non ammetto sia stato un male che questa gente sia stata sostituita da una razza più forte, migliore e più saggia in ogni materia. ...2001, presidente George Bush Jr. Hanno colpito il cuore del mondo civilizzato perché odiano la democrazia, odiano il nostro stile di vita. È nostro compito sradicare ogni organizzazione terrorista e i governi che le foraggiano, dovesse questa guerra durare per sempre. E ora salviamo questo, la possibilità di decretare che determinate popolazioni sono non umane, che determinati individui non sono persone, perché non corrispondono a determinati standard, o meglio, facciamo percepire che non appartengono a determinati standard. Il nuovo sistema, il nuovo meccanismo si chiama eccezionalismo. Se succede agli altri, a quegli altri, è solo conseguenza, sono numeri, sono cose che succedono, sono eventi, ma se succede a noi sono tragedie inaccettabili. È stato colpito il cuore della civiltà, è stato colpita la democrazia, è stato colpito ciò che rende gli esseri umani degni di essere tali, da ciò che li rende indegni di essere tali. La narrazione della disumanizzazione non è finita. Come ho detto, è viva e vegeta e a quanto pare molto in salute. Questo meccanismo ci ha accompagnato per molto tempo. Non so se ci accompagnerà ancora, ma senza dubbio è qui. Ha antiche radici, ha permeato diversi strati della società, culture estremamente differenti tra di loro, ed è molto allettante. Oggigiorno è utilizzato anche all'interno di determinate narrative, a volte anche allettanti, a volte che dovrebbero anche avere messaggi positivi. Quante volte abbiamo sentito dire che l'uomo è solo un parassita per il male che fa al mondo? Disumanizzare l'umanità nel momento in cui si vuole mettere il benessere del pianeta sopra ogni altra cosa, anche quando magari non è vero. È un meccanismo. L'odio verso se stessi, come meccanismo di giustificazione di altri atteggiamenti. Oppure quante volte abbiamo sentito trattare coloro che portano argomenti, temi difficili, fanno attivismo, se li abbiamo visti ridurre ad una caricatura di se stessi, indegni di esprimere la propria opinione, perché qualcun altro, ben più vigliacco, indesideroso di sentire questi argomenti, aveva bisogno facilmente di scartare le persone con una singola etichetta. Anche quella è disumanizzazione. Anche gli insegnanti che considerano i propri studenti null'altro che qualcosa che riempie il loro tempo, delle teste nel quale mettere dentro delle nozioni e non degli individui in grado di elaborarle, anche quella è disumanizzazione, nata dall'efficienza. Io devo fare sì che una classe raggiunga degli obiettivi, non devo capire queste persone, perché non lo sono. Se le tratto come tale mi fermo, l'obiettivo conta di più. E lo stesso vale per i manager di determinate aziende. Se mi fermo a pensare che queste persone devono andare in bagno, posseggono delle necessità fisiologiche, non ottengo determinati obiettivi. E non voglio sentire quel problema, lo gestisca qualcun altro. Sono dei numeri, non sono delle persone. Efficienza, di nuovo. Ubbidienza, di nuovo. Nemiche dell'empatia. E come tale dell'umanizzazione dell'umanità. Questo non può che essere disumanizzazione. E che arriva ai livelli anche più bassi. Che cosa fa il fanciullo? Imita. Imita l'adulto, imita il mondo intorno a sé, privo di determinati filtri. E allora si trasforma in bullismo. Quello non è come me. È meno di me. Quindi gli posso fare quello che voglio. A lui non succede quello che succede a me. E se succede a me, non va bene. Eccezionalismo. Io sono un mondo a parte al quale si applicano delle regole che quelle non sono. Sono per forza differenti. E similmente, in questa maniera, vengono disumanizzati anche interi gruppi sociali, vengono disumanizzati persino interi generi. Tutti gli uomini sono violenti, sono potenzialmente pericolosi. Non importa che solo alcuni sono criminali, lo sono tutti, potenzialmente. È successo una volta, quindi può succedere sempre. Quindi tutti quelli sono il pericolo. Quindi tutti questi sono potenzialmente capaci di fare questo. La cosa terrificante è che potete prendere questo argomento e applicarlo dove volete. E potete averlo sentito da bocche diversissime tra di loro, tra individui che tra loro si scannerebbero se gli fosse possibile stare nella stessa stanza. Perché la disumanizzazione è allettante, è semplificante, è vincente. Avendo affinato il meccanismo della prevaricazione, si va ad affinare anche la disumanizzazione. Queste due cose non sono slegate.
Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato